Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa all'ospedale del bambino Gesù, la vostra forza è donare amore. Monsignor Faresin, un pastore tra gli ultimi da imitare, così Francesco incontrando una delegazione dei membri della fondazione dedicata al vescovo missionario. Russia al voto, tensione tra polizia e milizie filo-ucraine in diversi parti del paese. Missili su Odessa, almeno 20 morti e 73 feriti. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano la comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, impegnata non in un lavoro come tanti altri, ma in una missione. Nel discorso letto da un suo collaboratore, il Papa indica tre aspetti che contrassegnano la storia di questa istituzione: il dono, la cura e la comunità. Il servizio di Amedeo Lo Monaco.
È denso di storie e di futuro da intrecciare anche con gli incoraggianti passi della ricerca, l'abbraccio di Papa Francesco a medici, infermieri, ricercatori, personale amministrativo, pazienti e familiari. Nelle prime file dell'Aula Paolo VI si sono alternati anche i sorrisi di oltre 200 bambini, tra i quali piccoli stranieri provenienti da alcune periferie del mondo e soprattutto da scenari lacerati dalla guerra come l'Ucraina e Gaza. Il pontefice, per non affaticarsi, ha chiesto a un suo collaboratore di leggere il discorso. Nel testo il Papa ricorda che il dono è un elemento indispensabile per la comunità dell'ospedale Bambino Gesù. Un altro aspetto è quello della cura. In questo percorso non si devono mai trascurare la gentilezza e la tenerezza. Il terzo punto indicato dal pontefice è quello della comunità. Una delle più belle espressioni che descrivono la missione del Bambino Gesù, sottolinea infine il Papa, è vite che aiutano la vita. È bella perché parla di una missione portata avanti insieme.
Monsignor Camillo Faresin ci ha lasciati un esempio grande da imitare: stare con gli ultimi sempre. Così il Papa nel discorso alla fondazione che porta il nome del vescovo missionario nel Mato Grosso, scomparso nel 2003 all'età di 89 anni. Nel testo, anche questo letto da un collaboratore, Francesco sottolinea il grande amore del presule per i poveri e i bisognosi. Il servizio di Tiziana Campisi.
Insieme ai due fratelli sacerdoti si è speso senza riserve tra i poveri e i bisognosi del Brasile, con instancabile amore, generosità e intelligenza anche tra grandi difficoltà. Monsignor Camillo Faresin non ha lasciato il Mato Grosso nemmeno quando è terminato il suo mandato episcopale per restare vicino ai più sfortunati, sottolinea il Papa, definendolo umile servo degli umili. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale a Roma si era prodigato con carità e coraggio per gli ebrei perseguitati e per questo il suo nome è annoverato a Gerusalemme nel Giardino dei Giusti. A seguirne le orme e la Fondazione Faresin, che da 20 anni in varie parti del mondo offre formazione, assistenza sociale, cure sanitarie e opportunità di lavoro per tante persone. Ai suoi membri Francesco raccomanda di scegliere e privilegiare nei progetti le realtà più povere e disprezzate come luoghi speciali in cui rimanere e come terre promesse in cui iniziare nuove opere attraverso una presenza concreta e vicina.
Restiamo sull'attività vaticana. Francesco ha ricevuto oggi il presidente della Repubblica delle Seychelles, Pavel Rakhmalavan, che poco dopo ha incontrato il cardinale Parolin e Monsignor Gallagher. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il contributo della Chiesa Cattolica nella società, la situazione sociopolitica del paese, la tutela dell'ambiente, la lotta contro l'uso delle droghe. E Papa Francesco esprime in un messaggio di cordoglio la propria vicinanza ai familiari del cardinale Cordes, morto ieri a Roma all'età di 89 anni. Il porporato è stato per 15 anni presidente del Pontificio Consiglio Coronum. Andiamo alla pagina internazionale. Potrebbero riprendere domani pomeriggio a Doha in Qatar i negoziati tra Israele e Hamas, interrotti prima dell'inizio del mese sacro del Ramadan, e durare fino a lunedì, secondo fonti egiziane. Intanto continuano le operazioni nel sud della striscia di Gaza. L'allarme dell'UNICEF: a Gaza il 31% dei bambini soffre di malnutrizione. Roberta Barbi.
La ripresa delle trattative per il rilascio degli ostaggi e per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas potrebbe essere imminente, secondo fonti egiziane, già domani pomeriggio e protrarsi fino a lunedì. Certo è che il presidente israeliano Netanyahu, che nel frattempo ha approvato il piano dell'esercito che condurrebbe alla paventata operazione di terra a Rafah e dato il via alle evacuazioni degli sfollati, una delegazione in Qatar l'ha inviata. Sempre secondo le indiscrezioni, le ultime condizioni poste da Hamas prevedrebbero un cessate il fuoco immediato e tre fasi progressive di 40 42 giorni l'una per gli scambi di ostaggi e detenuti. Resta irricevibile per Israele la richiesta di Hamas di escludere la presenza dell'IDF dalla striscia. Intanto a Gaza è arrivata la prima nave di Open Arms proveniente da Cipro attraverso un corridoio marittimo protetto, carica di aiuti, mentre l'UNICEF lancia l'allarme: un terzo dei bambini palestinesi sotto i 2 anni è affetto da malnutrizione grave.
Andiamo in Russia, mentre si procedono le operazioni di voto per le presidenziali, si registrano scontri e incidenti in diversi seggi elettorali del paese. Intanto a Odessa un attacco russo ha causato la morte di almeno 20 persone. Sentiamo Gianmarco Murroni.
I combattenti delle milizie russe, filo ucraine, hanno lanciato nuove incursioni nelle regioni di Belgorod e Kursk, dove si vota per le elezioni presidenziali russe, che proseguiranno fino a domani. Tensione anche a San Pietroburgo, dove una donna ha scagliato una Molotov sul tetto di una scuola che ospita un seggio elettorale, senza causare vittime o danni. L'Ucraina sta organizzando attacchi su aree popolate in Russia per disturbare il voto delle elezioni, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, che ha scelto di non recarsi alle urne ma di votare in modalità online. Intanto sale il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo su Odessa. Decine i morti e oltre 70 i feriti. Lo rende noto il presidente dell'amministrazione statale regionale di Odessa, Oleg Kiper. Un attacco assolutamente spregevole, ha commentato il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.
Proseguono gli sbarchi di migranti in Italia dopo le tragedie del mare dei giorni scorsi. Sono 225 quelli giunti a Pantelleria, 275 quelli a Lampedusa nelle ultime 48 ore. Intanto è diretta verso Ancona la nave Ocean Viking con 359 migranti a bordo salvati davanti alle coste libiche. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni chiede che alla nave venga assegnato un porto più vicino. Alessandro Guarasci ha sentito Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency.
La dimensione del problema, come i fatti di questi giorni, le tragedie di questi giorni stanno dimostrando, richiedono uno sforzo collettivo. Noi siamo lì per dare una mano e non si capisce perché ci viene impedito.
Il fatto è che si considera la Libia un porto sicuro, ma sicuro non lo è.
Queste persone arrivano in Libia, vengono fatte lavorare per mesi e mesi, magari senza essere pagate, essendo picchiate, stuprate le donne, derubate tutti i pochi averi che hanno, ricattate per farsi mandare soldi dalle famiglie lontane, fino a che appunto raccimolano quel minimo necessario richiesto, che poi non è neanche una cifra di poco conto per loro, per poter affrontare un viaggio disperato come quello che affrontano, ben consci dei rischi ai quali vanno incontro, ma ben consapevoli invece da che cosa scappano. Quindi è l'unica possibilità che hanno di sopravvivenza. Quella situazione che c'è in Libia la consideriamo tale da poter qualificare i loro porti come porti sicuri. Una follia, un'ipocrisia inaccettabile.
La situazione ad Haiti rimane esplosiva secondo l'ONU, mentre i cittadini attendono la nomina delle autorità transitorie dopo le dimissioni del contestato primo ministro. Dopo alcuni giorni di relativa calma, venerdì si sono registrate violenze nella capitale, che è per l'80% nelle mani di bande armate. Il diritto alla salute ha in sé una parte di dovere, lo afferma Gianpietro Briola, presidente nazionale dell'AVIS, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. La donazione del sangue richiede costanza e anche un'informazione chiara che metta fine a una serie di false notizie e pericoli. L'intervista è di Andrea De Angelis.
L'appello è semplicissimo: noi abbiamo una necessità quotidiana di garantire terapia ai nostri pazienti, e se è un diritto quello della salute che è garantito dalla Costituzione, diventa un dovere contribuire affinché questo diritto venga assolto, ed è un richiamo alla responsabilità di ciascuno.
Presidente, la figura del volontario, l'atto del donare, è costante nel tempo? Quanto conta che non sia solo una volta?
Il donare è anche un momento di interscambio tra donatori, tra associati, tra chi vive questo mondo e questo particolare gesto, e quindi aiuta tutti a crescere. Del resto, chi è volontario non è solo nel momento della donazione, ma è poi come modus vivendi, e credo che questa sia la caratteristica che ha reso forte le nostre associazioni del dono, e che ad Avis conta ancora 1.300.000 donatori che ogni giorno si spendono e danno la propria disponibilità.
È tutto per ora, da Alberto Giovannetti in regia e da Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.